Allora, quindi io vengo a intervistarla, sono di fronte alla professoressa, posso chiamarla ancora, Rosalba Cossu, nell'ambito dell'Udica, che è un laboratorio di umanistica digitale dell'Università di Cagliari, coordinato dal professore di storia moderna Giampaolo Salice, che si occupa quest'anno di ricostruire il rapporto, la storia del rapporto della comunità di Sant'Antioco con il mare, a partire dalla storia moderna, quindi dal 600, diciamo, sino ai primi del Novecento, o comunque all'epoca contemporanea. Quindi, che cosa vogliamo fare? Attraverso la scelta di oggetti che possono essere materiali ma anche immateriali, quindi materiali come un'architettura, o un oggetto d'arte, o i materiali come una tradizione, un canto, una preghiera, un rito religioso, a ricostruire proprio la storia di questo rapporto con il mare. Non so se lei è stata presente al primo seminario di lunedì, in cui appunto il professor Salice ha parlato del santo, di questo santo che viene dal mare, in quanto era un moro,
montagna, si dice.
e di tutto quello che è successo intorno a questa storia, che io non la conoscevo personalmente, è stata molto avvincente. Quindi io sono architetto e quindi ho scelto, cioè avevo già in mente di scegliere un'architettura. Poi diciamo che proprio Sara Moscuso mi ha parlato di questa chiesa che lei ha studiato, e quindi mi sono imbattuta in questa, che è un po' una sfida, perché è una chiesa che non esiste più, e non esiste più da molto tempo, perché già le mappe di fine Settecento la definiscono come la chiesa distrutta di Santa Isandara. Poi c'è una storia lunga anche sul toponimo, che è anche molto interessante. Quindi sicuramente un luogo di culto c'è stato, altrimenti questo toponimo non esisterebbe. Però bisogna capire, è complicato localizzarlo. E poi un'altra cosa molto curiosa, cioè un altro fattore che mi è incuriosito, è che nonostante questa chiesa sia distrutta da tantissimo tempo, sia rimasta nella memoria orale degli abitanti di Sant'Antioco. Ed è una cosa strana, perché non è che da bambino giocavano nei ruderi, no, è proprio una memoria intangibile, perché non c'è niente di materiale che fonda questa, che alimenta questa memoria.
Sono d'accordo, posso?
Certo.
Allora, l'altro giorno non ero presente, anche perché ho avuto impegni, la prof fa ancora ripetizioni dalla mattina alla sera, il professor Giampaolo Salice era venuto da noi su mio invito diversi anni fa, in occasione della festa del patrono. In quella circostanza, tra le proposte civili, diciamo, lui proprio quella struttura affiancata alla chiesa, alla basilica, ha presentato quella bellissima lezione su Sant'Antioco, quindi l'ho già sentito. Nello stesso giorno poi siamo andati al museo archeologico perché ho allestito con Sara Moscuso una mostra su Italo Diana, il primo maestro di tessitura di Sant'Antioco, maestro anche del Bisso, quindi legato mare mare. Okay. Invece Sant'Isandaras. Allora, la prima esperienza di insegnamento l'ho avuta al liceo, su proposta del preside che mi voleva, a 18 anni, ero appena iscritto all'università, Rosalba devi venire a sostituire il professor Grasse. Professore, allora ho fatto i miei anni di insegnamento al liceo, poi ho detto, quando mi sono laureata, preferisco stare alle scuole medie. Perché? Perché mi piace quell'età, perché sono bambini e poi diventano adolescenti. Ok, 40 anni di insegnamento. Sono stati anni che mi hanno arricchito e ancora mi danno tanto, perché stare con i ragazzi non mi fa vedere neanche la mia età. Però era mia consuetudine cercare di non annoiare i ragazzi e di coinvolgere tutti, anche quelli che non sono portati per lo studio, ma che hanno altre competenze, che unite a quelle degli altri compagni più propensi allo studio, fanno crescere la classe. Cosa facevo? In particolare sia la storia, la geografia. Mi piace partire da quello che ci circonda. Motivo per cui quando si poteva, oggi purtroppo non si può più, chiedevo una liberatoria ai genitori, il permesso del preside e portavo in giro i ragazzi. Non era perdita di tempo. Primo, andavo a visitare i luoghi di cui anch'io conoscevo l'origine. Andavo poi a intervistare gli anziani, invitandoli a parlare in dialetto che io non sapevo usare, e grazie a quelle interviste con i miei alunni ho scritto libri in lingua sarda. Quindi siamo partiti, quell'anno era l'anno 2005-2006, siamo partiti da Pontimanno. Perché, prof, perché si chiama Pontimanno? Boh, Pontimanno vuol dire qualche grande, vuol dire che ce ne sono dei più piccoli. Andiamo a chiedere, andiamo a vedere perché. Chi è che ci dà la risposta? L'archivio. E ci fanno vedere che Pontimanno perché c'era il ponte di mezzo e poi il ponte di Santa Caterina. Processo, vogliamo approfondire. Abbiamo fatto un bel lavoro su Pontimanno perché grazie a mio cognato che faceva parte della soprintendenza mi ha dato l'autorizzazione. Però andando in archivio, che è un luogo stupendo dove io mi sono recata tantissime volte, i ragazzi hanno visto questa cartina. Ho detto, ragazzi, leggete, vedete qual è l'elemento che maggiormente vi incuriosisce. C'è scritto la chiesa di Sant'Isandara, è un altro. C'è scritto il fortino dei francesi. Ragazzi, non ne so, non ne so niente, ne so quanto voi. Andiamo alla ricerca. Allora, siamo andati
alla ricerca. La mappa è quella della peschiera.
La peschiera di Palmas.
Ok.
È bellissima, è molto grande, leggibilissima. Io ho fatto riportare i ragazzi, quindi 22. Allora, quando c'è appunto scritto Sant'Isandara, ho detto io non so neanche che cosa sia. Ne ho parlato con un signore anziano, signor Attilio, novantenne. Mi detto come no? In sardo lui parlava. Non da conoscere, no, io non conosco, non l'ho mai sentita, anche perché, pur essendo di Sant'Antioco, io del mare conoscevo il Lido, quando ero bambina, si andava al Lido, cosa che non c'è più, vedremo. Però conosco Sabarra, ma per sentito dire, perché sono sempre curiosa dell'etimologia. Ma perché Sabarra?
Rosalba, perché la mandibola.
Ha la forma della mandibola, si chiama Sabarra perché... Andavamo a Stanegirdu da bambini, cioè avevamo il permesso di recarci al mare a Stanegirdu, che è dopo Sabarra, va bene? Perché il mare è poco profondo, non c'è alcun pericolo, perché c'è sempre il contadino che controlla, quindi eravamo tranquilli, si andava a piedi. Allora, Sant'Isandara mi dice quest'uomo, vuoi che ti porti, vuoi che ti accompagni? Se lui vuole. Quindi quest'uomo novantenne mi ha accompagnato a piedi. E prima che partissimo mi ha dato, ci siamo dati l'appuntamento, a esotte mesus de peus agatessa marina, dici sardo, vero?
Sì, sì, sì.
E l'ho visto con una canna e ho detto, come mai? Per poi lui, perché? Non bollo che c'è ruasta. Lui aveva 90 anni, io ne avevo 20 anni, insomma nel 2005 avevo qualche anno in meno, vero? Con la canna camminiamo, camminiamo e mi porta a questa zona. Allora, il primo impatto è stato di meraviglia, di emozione e di sdegno, perché è una zona completamente ricoperta da plastiche, retti, giubbotti, c'erano anche di tutto e di più. Ho provato vergogna, ripeto, nel vedere profanata quella zona, però ho visto queste pietre enormi allineate. Letto è questo. In noi ci fu la sagrese di Sant'Isandara. Non c'è più. Allora, ognuno di lui a modo suo me l'ha descritta e io qui gli ho riportate, perché poi ci sono riandate con i miei alunni. Allora, le battute sue erano, io le ho scritte, aspetta, questa non sono belle da registrare, Satilius Avis. Dove siamo? Ma questo l'avete visto? C'è,
sì, sì.
C'è una copia di testo lasciato lì
all'archivio,
certo.
Sì.
Allora, niente, per loro era una chiesa che era stata sommersa, che non esisteva più. Ho scritto qualche battuta, dove c'è?
Sì, l'ho letta anch'io.
In altri appunti non mi pare. Prima lavori di ristrutturazione del suo antimano, da lì sono partita, capito? Se ne arrivare a parte sinistra, la chiesetta. Inguni CV Sabida. E sul re. Quando fa entrare il suo nemico, ha fatto avere una diga. Ma vai, narrante adesso diluvio, se sbagliendi, è un terremoto, se sperdiluto. Allora, nella memoria storica degli anziani c'erano pensieri diversi, anche contrastanti, però mi interessava sapere che quello si chiama Sant'Isandara, va bene? Ho detto ai ragazzi, prendiamo queste informazioni che sono valide, poi ci saranno dei libri che ci daranno delle indicazioni più attendibili, penso che sia così. Intanto già quello che si era presentato ai miei occhi, quando appunto poi dopo qualche giorno ho portato i miei alunni, beh, quelle pietre. Oh, tutto è poco distante da un ruscello.
Sì.
Questo ruscello c'è anche il ponticello, va bene? L'abbiamo fotografato quando era già ripulito da noi. Quello che ci colpiva, questi massi sovrapposti su quali abbiamo camminato, su cui ci siamo fermate, che abbiamo accarezzato, va bene? Ma prof, dalla costa arrivano al mare, sì, abbiamo scoperto perché erano nella costa. E sul fortino dei francesi, il fortino dei francesi, dove dovevano costruirlo? Non in mezzo al mare, certo. Evidentemente hanno preso i massi dal mare e li hanno portati lungo la costa. Ma lei ci crede che i francesi, c'è la storia. Abbiamo un altro episodio che poi possiamo raccontare, 1793, l'assalto dei francesi quando sono arrivati a Sant'Antioco, prima sono andati a Carloforte, poi sono venuti da noi, ma noi li abbiamo respinti. E c'è la testimonianza scritta, documentata, perché 10 uomini hanno sconfitto i francesi, 3 di loro sono morti, e fino a poco tempo fa c'era una lapide nella strada che proviene da Santa Caterina a Sant'Antioco, lapide che è conservata nella via Bolzano, nella struttura della sovrintendenza. Infatti mio cognato mi ha detto, Rosa, ma fai un progetto come hai fatto per questo, te lo faccio vedere. Non ce l'ho fatta più. Torniamo a noi. Quindi questi massi, certo, sono stati tolti dal fondo del mare. Ma com'è il fondo del mare? È poco profondo. Cosa mi ha detto il signor Attilio? Guarda bene, mi ha fatto notare questa roccia. Solcata, vero? E lui mi ha detto, vedi, qui passava Sugarro a boi. E dai, e voi entravano in mare, oh, segnalati, e ia. Entranta ai mari e andanta finciasa a ponte drettu, cioè alla parte opposta. Io prendo per buono, non puoi dire, ma vai, va lunch. Ho detto, ah, interessante, molto interessante, evidentemente prima che ci fosse il canale, che avessero negli anni 30, mi pare, non so quando, hanno scavato un canale per permettere il passaggio delle imbarcazioni in maniera più favorevole, perché altrimenti è tutto sabbia.
Sì.
Ok? Questa è l'informazione che ci ha dato il signor Attilio. Dopodiché andiamo in archivio, ragazzi, e vediamo che cosa c'è di veritiero. Bene, grazie a Walter ci ha fatto accedere alla documentazione storica. E cosa abbiamo scoperto? Che non sono invenzioni, ma in 24 località della Sardegna occidentale soprattutto, ci sono sulle terme romane, sono state costruite delle chiese bizantine. Lo sappiamo, è come noi a Sant'Antioco, su Vorti, che domina. Il forte è stato costruito, e siamo nel 1815, per difenderci dai saraceni, visto che il mare ci unisce, però ci fa aggredire anche. Allora, il fortino nasce su un nuraghe. Era solito, ogni popolazione che colonizza un territorio deve cancellare il passato imprimendo la propria impronta, è vero? Così è stato qui, c'erano le terme romane, ma perché c'erano le terme? Perché siamo in una zona di acqua calda, con basso fondale, come a Maladroja, dove fino a quando ero bambina io si utilizzavano le acque calde come acque termali. Io ricordo le signore che andavano lì a fare il bagno in questa acqua calda perché ne trovavano grandi benefici, grandi vantaggi. Ok, sopra questa terma, ma chi mi dice che la testimonianza che erano terme? Gli abitanti che ancora hanno i terreni circostanti mi hanno detto, noi abbiamo trovato delle corniole, noi abbiamo trovato dei pezzettini di mosaici, quindi effettivamente c'era. Abbiamo trovato delle canalette. Testimonianza, vero?
Certo.
Poi ci sono i documenti scritti nel 1800, qui ho riportato quali libri abbiamo preso in esame, che parlano appunto di questa chiesa bizantina costruita sulle terme romane. E allora, provo a vedere. Le terme, il Baviarium romano diventa poi chiesa, avevano una pianta a forma di basilica a tre navate come la chiesa bizantina. Poi la loro costruzione era di mattoni rossi pieni di basalto, ok, ma io dico, ma ne esistono ancora di queste chiese? Sì, andiamo a vedere com'era la forma originale. Addirittura qui mi parla di una chiesa, la chiesa di Santa Maria di Mesomondo, che ci siamo guardati noi ragazzi, per dire Mesomondo di Sardegna, presso Sivigo, Sassari, dove la chiesa è stata risistemata. Lì è visibile, ecco la testimonianza, noi non ce l'abbiamo più tutto questo. Allora, da noi è rimasto soltanto... Però, ripeto, nel corso dei secoli ci sono stati quegli studiosi che venivano a visitare Sant'Antioco e che hanno descritto questo in eretto, sono le parole testuali riportate dagli studiosi, come?
Il canonico Spano.
Aggiunge?
Che la prova che questo edificio fosse in passato un balneario, una sorgente termale che sgorga non lontana di là e che è conosciuta come Abba de Bagnos.
Non è molto calda, eccetera, eccetera, andiamo avanti. Non è possibile dotare in un unico momento cronologico i riutilizzi degli ambienti, cioè in tutte le località c'è stata la trasformazione da chiesa ad altro o da terma a chiesa. No, ci sono stati periodi diversi. Quello però che è condivisibile è la trasformazione. Ogni invasore ha dato la sua impronta cercando di cancellare quello precedente.
Certo.
Ok, quindi oggi cosa rimane? Ripeto, rimangono questi massi allineati. Poi aggiungo qualcosa, è da parecchio che non ci vado, ma l'ultima volta che sono andata, un momento, qui abbiamo quelle immagini, qui però abbiamo questa di Michele Duguis il Grande. Sai quando sono state fatte queste riprese? Casualmente nel maggio del 2006. Quando è che Rosalba ha fatto il lavoro? Nell'anno 2005-2006. Quindi in sintonia. Mi ha fatto un piacere unico. Ripresa dall'alto, ecco la chiesa, si trova in fondo al mare, che non è così profondo. Quindi aveva ragione quello che mi dice, ma siccome io fino a quando non trovo le prove non mi fermo, da poco ho lasciato questo libretto al mio vice sindaco, che è un ingegnere, quindi più pratico di me, più competente di me in materia. E mentre usava certe cose non le sapevo su Sant'Antioco, e le ho detto, la maggior parte delle persone non le sa, è così o no?
Esatto, sì.
Allora... mi ha mandato queste foto ieri, proprio ieri. Infatti ieri avevo mille cose da fare, però mi ha fatto un piacere, che ecco. Mi ha mandato delle foto che confermano quanto ha detto il signor Novantenne.
Attilio.
Allora, sì, Attilio. Allora, dove siamo? Qui. Posso in comune ritirare il libretto, perché ce l'aveva lui.
Ecco cosa mi ha fatto vedere.
Qui siamo a Ponte Dretto. Capito dov'è Ponte Dretto? Io non ci sono mai andata. Ma è la parte antistante a Sant'Antioco. Okay. E lui mi ha detto, devi vedere che cosa è diventata. Si è formata una spiaggia, una distesa sabbiosa enorme. Guarda, guarda. Ok, leggiamo la sua... Rosalba. Cosa dice? Ti parlavo di questo. Nota la sabbia quanto si stende oltre la laguna di terra, la lingua di terra. E io dico, che spettacolo. Sembra voglia ricongiungersi con la terra che sta di fronte. E lui, sì, esatto. Ti mando una foto da satellite. Il punto più vicino a Ponte Dretto, però, è Stanegird. Poco più avanti di dove... Capito? Stanegird è un po' più avanti, dove era solito andare a fare il bagno da bambina. Da ragazzina, meglio.
Quindi tu... Non verso il paese, ma...
Ora rivediamo. Quindi mi verrebbe da pensare che nel passato avrebbero scelto la via più breve. E io scrivo, dovremmo approfondire. Radici da non dimenticare. Ecco la foto fatta dal satellite. Allora, e mi scrive, vedi il sistema sabbioso del fondo? A me interessa quello. Poi è stato poi interrotto dal canale...
Navigabile
tramite il dragaggio. Se il signor Attilio mi dice no, so andasti a carro con i boisi dei noi englude, io dico per correttezza, per educazione, che bello, interessante. Ma lui mi ha detto cammina in mare. Infatti qui in una foto si vede che io cammino in mare e arrivo anche a una scena è uno sprofondo. Si sprofonda laddove c'è stato il dragaggio. In tempi moderni, però.
Sì.
Chiaro? Quindi, se lui mi dice che da qui, da quel punto, ma siamo a Sant'Isandara. Invece, questo l'ingegnere mi dice: Rosalba, è da Stanegirdo. Per me poco cambia. Per me poco cambia. Quell'immagine mi fa vedere che il fondale è sabbioso. Che cosa c'è stato in tutto questo tempo? Evidentemente le acque del mare hanno invaso, perché io non credo che questa sia sprofonda. Quindi il problema che stava ieri affrontando la dottoressa Cocco,
sì,
vero? Era un pochino collegata a questo.
Eh sì, il cambiamento climatico.
Per quello a me ha colpito, perché la Sant'Isandara è una testimonianza di com'era prima. È come siamo oggi, è vero?
Eh sì, è cambiata proprio la linea di costa.
Così pure Ponte Mano prima era in mezzo al mare, cioè, capito? Ci raccordava con la terraferma e dal sotto l'arcata passavano le imbarcazioni. Una parte era più profonda, l'altra molto meno, tant'è vero che avevo la foto di mia suocera che si lanciava intrepida dal ponte per fare il bagno. E io gli ho detto, ma come faceva? Rosalba, lì l'acqua non era 2-3 metri, potevi risalire. Dice, dall'altra parte invece era più profondo, sarebbe stato più pericoloso. Quindi questo nostro mare, che è la nostra storia, dal mare è venuto il santo, che poi bisogna vedere dove è arrivato. Dove è arrivato? Per me è arrivata a Calalunga, per mille motivi. Perché? Quando ero giovane andavo a Calalunga, quando si è giovani, si è anche un po' incoscienti, ma bisogna farlo, vero? Anche di quei ragazzi, state attenti però, lanciatevi, altrimenti questa staticità a me non è mai piaciuta.
Vivete, insomma.
Io la penso così, perché Calalunga quando andavo con le amiche, con gli amici, quante volte ho trovato delle bottiglie, bottiglie di vetro, che però arrivavano nelle rocce. Vabbè, trovavamo dentro i messaggi. Eravamo diventati anche amici con dei francesi che avevano mandato questo messaggio. Cioè, perché arriva a Calalunga piuttosto che alla marina? Perché vuol dire che il vento,
la corrente,
la corrente porta. E quindi ho pensato, chissà, Antioco quando è arrivato, per me è arrivato a Calalunga. E poi è andato a finire nelle catacombe, eccetera, eccetera. Ma è storia, non c'è niente di falso, abbiamo i resti di Antioco. Quindi quello che mi piace del mio paese, a parte il fantastico, parte dalla storia, è tutto documentato. Cos'altro devo dire?
No, grazie.
Di niente, perché ripeto, io andrei ancora in giro, io ho fatto tanti lavoretti con i ragazzini proprio per stimolarli, proprio perché così nessuno si è tirato indietro. Nessuno.
Io ho apprezzato molto anche la frase finale di questa storia. Perché lei ha cercato proprio di sensibilizzare i ragazzi a non perdere la memoria di questo luogo.
Quando ho detto i bagliori del sole, perché poi li ho portati, era luglio, e i genitori, professoressa, li porti anche ad agosto. Ho detto, no, ora voglio un po' di dedicarmi anche ai miei figli, a me stesso. I bagliori del sole, di un caldo pomeriggio settembrino, quindi chiaro, non c'erano limiti per me. Mia figlia Ludovica, che è un'informatica, mi aveva scritto un giorno una lunga lettera in cui esprimeva il suo disappunto. Mamma, ma fai più l'insegnante che la mamma. Possibile che ti innamori più degli alunni che di noi? Sei sempre in giro, sei sempre... Ha ragione. Io sono a Mansarda con un salone che collega da qui a di là. E i ragazzi me li portavo a casa. Perché? Facciamo teatro oggi, ragazzi. Improvvisiamo, inventiamo tutti insieme. Era un modo... Proprio perché volevo che tutti fossero coinvolti. Io non ho mai allontanato nessuno. E il ragazzo più difficile era quello che cercavo di proteggere di più. Perché se era difficile vuol dire che non era famiglia, era una famiglia con problemi. E queste esperienze mi hanno aiutato. Ancora oggi, ragazzi, mi salutano, mi telefonano, mi chiamano. Prof, come facciamo a dimenticarla? Zitti, ragazzi. Quindi ricco di contrasti, divertimenti, preghiere, battaglie. Ci allontaniamo con una convinzione: dobbiamo crescere, anche perché consapevoli, ecco la consapevolezza, possiamo adoperarci per recuperare dignitosamente i luoghi della storia, della nostra storia, che ora ci appartiene. Perché ho fatto questo? Spiego. Quando ero... Io mi sarei dovuta scrivere in medicina, siccome ero orfana, fino a quando avevo 10 anni è morto mio padre, e mia madre mi diceva, Rosalba, non piangere, mio padre ha fatto il classico, hai avuto un padre eccellente, buono, gentile con tutti, tutti lo ricordano con stima e affetto, ti ha lasciato in eredità la sua bontà. Allora, rimboccati le maniche, vuoi andare a fare la sarta? Vuoi andare a fare la babysitter? Vuoi studiare? Rimboccati le maniche, fai tutto da sola. Cosa vuol dire fai tutto da sola? Se studi ti danno le borse di studio. Allora ho capito tutto. Mia madre, vedova, ha tirato su 5 figli. Mia madre era insegnante di tessitura, sarta, infermiera. Di notte non dormiva, andava. Mamma, è tardi, zitta, ora faccio il cane di Don Armini, il cane della mia vicina, oppure le persone in stile sardo, quello non è suo quel ramo del lago di Como. Ah, cioè era, come posso definirla, era una donna che non ha mai pianto, che ha detto la vita è bella se tu le dai un senso, perché miseria, con una mamma così cosa fa? Ho studiato, sempre la borsa di studio, arrivata alla maturità, mamma, ci ho riflettuto, io non mi iscrivo a medicina, ma perché? Devo andare a Cagliari? Beh, c'è tua sorella, perché era una giornalista, mia sorella, alla casa lì ti ospita. Voglio stare a Sant'Antioco, perché già facevo le ripetizioni, ho la borsa di studio, mi basta, mi scrivo in lettere, il professor Rombi mi ha dato tanto, era il mio professore preferito, latino, mi parlava il latino, altri genere di via, non lo sa, c'è pure un solito, va bene, mi ha fatto innamorare, lui mi ha riproverata, non dovevi, no prof, ho voluto fare lettere e ho fatto bene, perché da subito mi sono buttata in questa impresa, che ripeto è stata di una gratificazione unica. Mia figlia però mi sgridava perché io facevo teatro, giornalismo. Per prima ho usato il computer, per prima, ora lo uso un po' di meno. Poi mia figlia è diventata informatica, mi ha guidato, mio marito è un commercialista, mi faceva lezione. Ho fatto argilla, quindi ho fatto la ceramica, lavori di ceramica, però in gruppo, capito? Per coinvolgere. Cucina, ho fatto di tutto. E ripeto, grazie ai ragazzi. Ah, ecco, chiedo scusa. Quando dovevo laureare, sono andato al professor Pirodo e ho detto: professore, ho finito con gli esami, quindi devo prepararmi la tesi. Certo, Rosaba, che cosa vorresti fare? Grazie ad Aledda, perché. Come? Grazie ad Aledda perché mi piace, sarda, piccolina, sarda. Rosaba, ti vuoi laureare? Sì. E allora devi fare Verga. No, ascolti, ma la voglia mi piace. Rosso Malpero mi piace. Grazie ad Aledda, grazie ad Aledda. Ti vuoi laureare? Mi ha obbligato. E sai che cos'era la tesi? Lettere inedite di Verga. Se sono inedite! Mi ha guardato e mi ha detto, o vuoi? Ah, e quella tesi l'ha data a me e alla mia amica, Gabriella Flora, che era figlia di un preside e fidanzata con quello che poi è diventato un primario. Il padre, il fidanzato, ha detto, tu in Sicilia non ci vai. Mia madre mi ha detto, prepara la valigia. Mi ha fatto il biglietto con la boccaccio. Arrivo a Palermo, arrivo poi a Catania, conosco il professor Raia, docente universitario, che prima era a Cagliari. Questo mi ha accolto a braccia aperte, mi voleva addirittura ospitare gratuitamente nella sua villetta e gli ho detto, no, la ringrazio, cerco una pensione, un albergo, preferisco... vabbè, mi ha presentato ai suoi allievi all'università di Catania e di Messina dicendo che io provenivo dal nord. Poi mi ha invitato a parlare, io ho preso la parola. A quell'età, insomma, avevo i capelli lunghi fin qua, rossi, ero vestita molto elegantemente. Vengo dal nord, rispetto a voi, io sarda, vengo dal nord, solo che abito nel sud-ovest estremo della Sardegna. E comunque, sono diventata amica di professor Raia, che mi ha aiutato a cercare le lettere inedite, grazie a lui. E lui mi ha chiesto, che letteratura usate a scuola? De Santis, no? La lettera. Hai mai sentito il mio cognome, professor Raia? Mai, professore. E secondo te perché? Cosa ne so. Mi ha detto, ricordati. Ricordati i libri che vi daranno sono un'imposizione politica. Per un attimo sono rimasta così, cosa vuol dire? No? Poi ho capito, è vero. Ecco perché quando ho cominciato a insegnare ho detto, ragazzi, storia, un libro di destra, un libro di sinistra, un libro di centro, e andiamo noi a esplorare, perché quello che noi stiamo esplorando non c'è nessun libro. E io, prima di sapere chi erano i francesi, la rivoluzione francese, vuoi conoscere la mia storia? E ragazzi, così sono rimasti, capito? La rivoluzione francese, e i ragazzi l'hanno imparato, 1, 7, 8, 9, Liberté, Galité, Fraternité. Poi sono venuti da noi, cosa hanno fatto? Non lo so. Avete visto Carroforte? Conosci Carroforte?
Sì.
Cosa c'è quando arrivi a Carroforte?
C'è una statua.
Brava. Carlo Alberto,
sì.
Carlo Felice. Carlo Felice, Carroforte. E come Carlo?
Vittorioso.
Ha il braccio tronco. Ragazzi, vi siete andati a Carroforte, ma non mi piace, sapete la storia, no. E allora prima studiamo, poi andremo. Nel 1789 la rivoluzione francese, abbiamo studiato nel libro, ora la vediamo in Sardegna, la rivoluzione francese, ragazzi, e vi faccio vedere. Nel 1793 i francesi sono andati prima a Carroforte a portare Liberté, Galité, Fraternité, vero? I carlofortini, i poverini, che avevano paura, hanno scavato un fosso, hanno tolto la statua. La statua a Carlo, perché Carlo ha pagato dei soldi per liberarli da Tabarca, dove erano schiavi, capito? Quindi era il loro santo protettore, il loro re che li ha liberati. Hanno scavato il fosso, mettono la statua prima che arrivino i francesi, ma dal fosso emerge il braccio. Gliela troncano, lo sistemeremo dopo, in modo che i francesi non si rendano conto, va bene? Quando quei francesi se ne sono andati, hanno ritirato fuori la statua, o non hanno trovato il pezzo di braccio, non lo so, o che abbiano voluto a testimoniare.
È rimasta lì.
E quello è Carlo. Ok, poi però sono venuti da noi. Ma chi te lo dice? Ah, ero adolescente, Don Armeni, il nostro parroco, con cui sono cresciuta. Rosalba, ti regalo un libro mio. Che lei ha scritto un libro? Sì, datelo scritto. Cosa vuole faccio? Rosalba, c'è la storia del tuo paese. Bellissimo. Leggo una delle storie che più mi ha affascinato. Nel 1793 i francesi arrivano a Sant'Antioco. Dove? A Santa Caterina. Chiaro, dov'è? A Santa Caterina c'erano delle donne che preparavano il pane. E per cuocere il pane nel forno dovevano prendere i sarmenti. A un certo punto vedono nel mare, vedono dei velieri e loro riconoscono che sono francesi. Allora era il periodo dell'ammiraglio Truguet. Spaventate urlano, "Is francesus, is francesus!" I mariti corrono, cosa fanno? Si rendono conto del grosso pericolo che corrono e prendono i sarmenti e li mettono dietro il cavallo e corrono e riescono non solo a difendersi, ma là c'è l'assalto dei francesi. Va bene? 1793, quello che mi interessa dire. Quello in eretto sono le testimonianze, non cose inventate. Perché a me piace credere, ma
documentare.
Sono fatta così, va bene. E quindi ho trovato i documenti che attestavano, va bene. Addirittura sono partita dalla storiella raccontata da Don Armeni, che racconta in maniera fiabesca, però parte dalla verità, capito? E allora, Is francese, chissà se è vero, invece è verissimo, anche perché fino a poco tempo fa appunto c'era, allora, ma quei forti giacevano quindi vita nelle acque sanguinose e con essi due cavalli, donde senza indugio furono da mani pietose levati e deposti, e qui c'è il nome e il cognome delle persone che sono morte di Sant'Antioco, chiaro? Oh. E i francesi se ne sono andati da Sant'Antioco, sono andati a Cagliari e lì c'è stato un bello scontro. E dopo Cagliari dove sono finiti? Alla Nada?
La Maddalena.
E c'era anche Napoleone Bonaparte. E se l'è vista brutta, li hanno cacciati. Quando io ho raccontato queste storie ai miei alunni, prima a modo di storiella, guardavano per dire questa di balle ne inventa. Hanno inaugurato il museo archeologico nuovo di Cagliari. Presidente, porti i ragazzi a Cagliari. Vai, tanto ormai sappiamo che tu sei vagabonda. Ecco come le fonte prima, capito? Porti i ragazzi a Cagliari. Entriamo. Interessante, che bello che è. Bravo, guardi qui cosa c'è. No, non è possibile. Guardi qui cosa c'è. 1793, assalto dei francesi a Santa Caterina, e hanno rappresentato in maniera, io dico tridimensionale, c'erano le barchette, c'erano gli omini, c'erano le donnine. Uno dei miei alunni, Laura Massa, che oggi è un avvocato eccellente, ha pianto, mi ha detto: professore, le chiedo scusa, perché pensavo che fossero tutte balle le cose che lei ci ha detto. E io ho detto: anch'io quando leggo credo che siano balle. Adesso ne approfittiamo per andare a approfondire. Toh! ho preso con i miei alunni, ho approfondito. E storia? Abbiamo un rapporto con il mare, noi di Sant'Antioco? Troppe cose, troppe.
Questo dimostra che tutte queste vicende ci sembrano lontane, che non ci abbiano mai riguardato. Invece sono la testimonianza che siamo sempre stati al centro del Mediterraneo.
Sempre, sempre, sempre. Questo, cioè,
quindi
che
questo
cos'è?
Senso di inferiorità che abbiamo oggi.
Io mi sento orgogliosa. Mi vergogno del fatto che non abbiamo consapevolezza. Cioè io a scuola ho fatto di tutto per sollecitare. Ho sollecitato i ragazzi a scrivere in lingua sarda. Vado via da scuola, mi fa male. Che dico, boh, io speravo che i giovani, dai, sarebbero dovuti essere più bravi di me, più competenti, più dinamici. Dai, hanno altre competenze. Questo, io ho portato i ragazzi qui. Dove? Al palazzo?
Vicerra.
E che cosa andiamo a fare? Andiamo, andiamo. Che cos'è questo? È l'assalto al fortino. Ma ci sono miei coetanei che non hanno queste informazioni. Anche ieri in comune, quando sono andata a ritirare, mi hanno fermato. Rosalba, ma queste cose non le sappiamo. Pubblicalo il libro. Mi scoccia. Però mi rendo conto che togliamo. È vero?
Assolutamente.
E questo, io non lo sapevo, dove si trova? Era questo fortino. Dove si trova il fortino di Pontimano? Cosa vuol dire? Che era vicino a Pontimano, al Ponte Grande, vero? Era qui, è diventato poi la compagnia portuale Michele Bianchi, fu poi demolito tra il 41 e il 42. Cavolo, ecco perché non l'ho conosciuto, non era ancora nata. Però c'è la storia che noi non conosciamo. Io quando sono andata al palazzo del viceré e ho letto Sant'Antioco, cioè, allora mi dico, nel palazzo del viceré ci siamo noi e noi di Sant'Antioco ignoriamo.
È vero?
C'è tanto da dire, tanto, perché Sant'Antioco ancora ero ragazzina, ma ero già con il mio compagno. Io a 14 anni ho conosciuto Armando, però per 10 anni ci siamo conosciuti, eh? Dopodiché mia mamma mi ha detto: basta, povero ragazzo, sposati. Ma mamma, non sono ancora pronta, perché avevo, però sempre in giro, va bene. E mi ricordo, ero adolescente, no vabbè, 17 anni dovevo averlo. Hanno organizzato a Sant'Antioco l'assalto dei saraceni. Dal mare arrivavano con le imbarcazioni i saraceni. Uno era mio fratello, vestito da saraceno, infatti mia mamma gli aveva fatto il pantalone, c'era ancora marrò. Bellissimo, fingevano di arrivare, aggredivano, portavano via le nostre donne. È stata, nel 70, è stata una rappresentazione di una bellezza unica, però non abbiamo fatto più niente. E invece oggi abbiamo più possibilità, abbiamo anche più, è vero o no? Certo. Non stiamo facendo un tubo. Quindi, ripeto, il mare di Sant'Antioco ha tanto da darci. Chiudo dicendo, c'era anche, guarda che interessante è questo.
Bellissimo, il ponte girevole.
È durato poco perché dava fastidio ai pescatori, che non riuscivano, se il ponte non era aperto non riuscivano a passare. I pescatori riproveravano
al custode,
soprannominato Lassi Boys Overry, il fatto che egli non fosse sollecito nell'aprire, perciò spesso la corrente spingeva le imbarcazioni contro il ponte. In poche parole, sono intervenuti le autorità e hanno dovuto chiudere il ponte. Dopodiché, ecco, Pontimano interrato. Sai quando hanno aperto il ponte? Il ponte attuale?
Fin da...
Qui
c'è niente.
Quando?
Gli anni 80, no?
Bene. Dove sei?
1984.
84,
io pensavo 81. Oh, no, forse è 81, 81.
Allora, almeno 81.
Sì,
sì, 84, però 81. E perché? Allora, è un monsignore. Per inaugurare il ponte, sono venuti a chiedermi la poltrona. Perché dovevamo celebrare messa, non so che cosa, dovevamo volevo la tua poltrona. Ma e si presta la poltrona in legno? Si presta perché un signore se deve sedere. E allora ho voluto poi silografare, come si dice. E basta. Quindi l'ultima cosa, che 5 anni fa e 6 anni fa il mare ci ha collegati con il Libano. Abbiamo fatto un gemellaggio. Siamo andati a Tiro, Sidone, Biblo, io col sindaco, con Saramo, scuso, e ho conosciuto Hassan Badawi, un architetto, no, un archeologo, bravissimo. Siamo andati con Michele Gurguis, perché io volevo anche capire, sono andata come assessore, ma sono andata per cercare di vedere, io di questi fenici, ma perché vengono a casa mia i fenici, no? Come sono fatti i fenici? E arrivo lì, a Tiro, mi presentano il sindaco. Io non so l'inglese, so parlare solo il francese. E per fortuna lui parlava il francese. E gli ho detto, che strano, ero convinta che foste diversi da noi. E invece, siamo simili. E lui mi ha detto, vi abbiamo colonizzato. Ho detto, un momento, siete venuti e noi vi abbiamo accolto, che è diverso. Probabilmente... avete trovato delle belle donne ed ecco perché noi siamo sardi, un po' arabi, un po' libanesi da questo incrocio, e comunque hanno caratteristiche simili alle nostre. Anche il mare si presenta con le stesse caratteristiche nostre, ecco perché. E poi, e poi la questione del vetro ce l'hanno portato loro, lo sapevamo già usare anche noi, però probabilmente loro hanno più avanti. Quello che non ho capito, la scrittura, che i fenici ci abbiano insegnato la scrittura fonetica, ok, ma che noi sardi fossimo così indietro da non sapere usare una scrittura nostra, io non ci credo ancora. E anche l'altro giorno al museo archeologico c'era un docente di dove era quello? Della Sapienza di Roma, però sardo di origini sassarese, che ha parlato delle scritture, una testa così, della scrittura giapponese, cinese, armena, eh? E io gli ho detto, ma è la mia scrittura antica, arcaica. Sai cosa mi ha risposto? Che la scrittura è una forma antidemocratica. Cioè, se tu le leggi e non le scrivi, appartengono a tutti. Dal momento che tu le metti per iscritto, le conosce soltanto chi sa leggere e scrivere. Vabbè, posso accettare questo pensiero. Ha aggiunto, non c'era bisogno per vendere, per acquistare, che si mettesse per iscritto. Io non ci credo. Sai perché? Questi non sono disegnini così. Il falegname mi ha spiegato che anticamente il contadino che prendeva alle sue dipendenze dei manovali, come si chiamavano quelli che andavano a lavorare in campagna, dei dipendenti comunque, per indicare la giornata di lavoro, non spienta 1, 2, 3, 4, tac, 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 e poi pagavano ogni tac una manciata di lire di grano, tanti secchi di uva. Quindi questo del fatto che noi, che siamo i più antichi, non avessimo la nostra scrittura, non mi piace. E voi, architetti di queste cose, non mi interessate?
No.
No.
Non andiamo mai così lontano. Noi partiamo più dal Medioevo.
Dal Medioevo? Noi del Medioevo...
Allora... Forse è più campo degli archeologi.
È più archeologia, effettivamente.
Però è interessante...
Secondo me tutto si lega, tutto si intreccia, ecco perché dico, ma
storia non è un deposito, ma è un...
Bravo, è un intrecciarsi proprio, è letteratura, è musica, è geografia, è tutto, ecco quando dicevo, significativo, vero? Simbolico, vero? Alla mia amica ho detto: vai avanti per favore per dimostrare la testimonianza, io sono qui. E l'acqua, no, ma lui non è che gli arrivi chissà dove.
No,
vedremo. Io spero che i giovani e che i giovani stanno scappando perché qui non c'è lavoro, o no? E voi architetti dove trovate lavoro?
È dura perché non ci si affida più al tecnico spesso e volentieri. E quindi, però no, si trova ancora. Io riesco a lavorare ancora con me. Faccio sia la libera professione.
Brava.
E sì, adesso sto facendo anche un dottorato all'università.
E questa esperienza a che cosa serve? A voi che cosa dà? È un arricchimento? È come...
Mi insegna un metodo che io posso utilizzare poi anche per la mia ricerca.
Okay.
Cioè gli argomenti che trattiamo non riguardano la mia ricerca, però la metodologia...
Ok.
E il coinvolgimento delle comunità nell'architettura, secondo me, è fondamentale.
E come potete fare a coinvolgere? Mamma mia, quando ieri parlava, è interessante, quando ha detto appunto che la popolazione non era stata coinvolta. Certo, la cosa intelligente è coinvolgerla anche in maniera anonima. Ti metto un fogliettino per dire, io farei questo. E si può, il vostro impegno domani potrebbe portare un contributo in loco? A San Antioco?
Assolutamente, certo. Prima di tutto questo portale che stiamo creando sarà a disposizione di tutti e quindi permetterà alla comunità di conoscere tutte queste storie che cerchiamo di raccontare.
Ma è per esempio il fatto che noi a Sant'Antioco, però io sto trattenendo Martina, si è impegnata, scusa, è che devo fare lezione, invece oggi non viene il ragazzino, quindi mi sono resta disponibile. Aspetta, che cosa devo vedere? Una curiosità. Qualche anno fa, prima che entrassimo nella pandemia, un ragazzo di Sant'Antioco che si chiama Davide Cau mi ha invitato perché il MUMA ha fatto delle attività, ci invitavano a parlare dell'esperienza del mare, a chi era legato con i ricordi al mare. Io ho detto: guardate, io del mare non è che possa dirvi granché, perché io abitavo a Piazza di Chiesa e quindi io sono un esperto. Ho esperienza con i Spiritus, che vuol dire la zona che va dal forte fino al museo, quella è Spiritus, che si chiama così perché nelle rocce si formavano e si formano ancora delle polle d'acqua. Nubiri è una polla d'acqua che può essere con un laghetto o anche di minime dimensioni, piccole polle d'acqua, Spiritus. E quindi ho detto: io giocavo lì, però d'estate andavo al Lido. D'estate andavo al Lido. Un tempo a Sant'Antioco avevamo il mare a portata di mano, cioè molto vicino, cosa che oggi non c'è più. Chiaro dove c'è il MUMA?
Sì.
Subito dopo c'era il Lido. Subito dopo.
Io andavo... C'è il cantiere navale?
No. Ah, dove c'è il cantiere navale, certo. Prima lì c'era questo Lido. Oh, non lo trovo più. Sta marina. E vai.
Ho sbagliato. Ho trovato il suo Facebook.
San Marino. Lo studio della bellezza. Cioè, hanno intervistato chi di noi aveva testimonianza, io la voglio sentire.
Mi trovo in uno spazio che ero solita frequentare da bambina tanto, tanto tempo fa, quando qui sorgeva uno stabilimento balneare, il Lido cosiddetto, a cui si accedeva previo pagamento di biglietto. Nella postazione c'era Ofelia, una donna molto gentile.
Com'è?
Presentavi i tuoi soldini e ti dava il biglietto, avevi il diritto di entrare nella cabina, posta lateralmente a destra e a sinistra della struttura, che ricordo in forma quasi semicircolare. Ci si cambiava, ci si buttava in acqua. Mi ricordo questo mare, stranamente diviso a metà. Una rete metallica delimitava la zona dei maschi da quella delle femmine. Io ero a destra, quindi ero femmina, i maschi dalla
quindi ero femmina.
Per alcuni c'era anche il trampolino, io ero piccola, non l'ho mai usato. Mentre mi ricordo il divertimento tra le nuotate, gli spruzzi, le risate, ma anche il desiderio di uscirne, perché indossavamo a quei tempi dei costumini poco pratici di lana o di tessuto. Per fortuna c'erano due altalene che ci permettevano di divertirci e di asciugarci un pochino. E quindi ricordo veramente con emozione quell'esperienza forte, quell'entrare nel lido, quel potersi tuffare in acqua in mezzo a spruzzi, a risate, a nuotate, e rialzarsi magari con quel costumino impregnato d'acqua che tentava anche di cascare giù e ti dovevi tenere. Ma poi la bellezza di quelle emozioni, non soltanto il divertimento, il gioco con i bambini, ma assistere la sera al ballo degli adulti. A quei tempi l'età si sentiva molto la differenza di età, e vedere questi giovani, che per me per ormai erano degli uomini, e i loro genitori elegantemente vestiti e con la loro leggiadria che ballavano, mi riempivano di stupore e di ammirazione. E quella musica che riempiva l'aria di melodie, me la porto ancora dentro. Sono emozioni che non svaniranno mai, perché era la Santa Antioco di un tempo che oggi ha le sue bellezze e le sue ricchezze, ma io posso dire mi porto dentro quelle forti emozioni che non erano per tutti, e per quello non le posso cancellare. E davanti a me questo mare di una bellezza, un palcoscenico eccezionale, da incanto, e quando era l'ora del tramonto era un luccichio magico. So solo ricordi, ma sbiaditi, lontani, ma mai dimenticati.
Capito? Oggi nessuno se lo ricorda, cioè quelli che hanno la mia età, ma non tutti andavano al Lido perché si pagava. E perché il Lido? Perché è sparito il Lido? E sono andata a frugare. Io ci andavo perché erano cinque i gestori di quella struttura. Una era una mia zia, che era la proprietaria del Firenze. Pagavi soldini, entravi, ti davano, mi ricordo ancora tutto, mamma mia, ma lo so, mi ricordi che quando arrivi ti devi cambiare, e va, per metterti quel costume di lana, va bene. E ne ho parlato con un signore anziano che si chiama Senis, il proprietario dei pulmini di Sant'Antioco, che ha una memoria, e lui mi ha spiegato che per arricchire la spiaggia in quel tratto portavano la sabbia da un altro punto, portavano via la sabbia, la depositavano lì, è durata tutta questa struttura per diversi anni. Poi però, siccome venivano anche da Carbonia, cosa hanno pensato? A Porto Motte hanno pensato, dei carbonianti, di allestire una spiaggia per copiare noi, e quindi a poco il Lido è andato in declino. Non c'è più nulla, ora hanno costruito. Ecco, io mi dico, perché prima io andavo a fare il bagno lì e adesso quel mare non è più fruibile? Perché? Sollevato il livello del mare? Non lo so, vorrei capirlo. Come lo capiremo? Da questi studi, da queste ricerche, chiedendo alla gente, agli anziani che si ricordano com'era prima e com'è ora?
Certo, sì, e sicuramente un primo passo quello di indagare.
E poi per vedere che cosa si può fare per evitare, che cosa possiamo fare per evitare che il mare rubi ancora la costa? Cosa possiamo fare? Per esempio, Ispruinis è la spiaggia più lunga di Sant'Antioco, la più lunga, va bene?
Il mare
fino a... Allora, i miei figli hanno 40 anni, quindi fino a 30 anni fa la spiaggia dalla strada fin lì, per quanto riguarda la larghezza, poi la lunghezza a chilometri. Sono andata quest'anno con i miei nipotini. Nonna, dov'è la sabbia? È tutta Posidonia, si sprofonda. Nonna, ma quest'anno, ragazzi, non è colpa mia, non è colpa, è colpa di chi? Colpa di noi uomini che stiamo cambiando. Vedete, io quando vado raccolgo la plastica, sono fissata, e va bene, però cosa possiamo fare noi adesso? cioè non è più praticabile istruirsi, e ci sono delle case lambite dal mare, villette lambite dal mare.
È il discorso che facevamo ieri sera.
Cosa possiamo fare? Dobbiamo costruire quelle...
Aiuto.
Cioè io mi metto proprio, mi dico, che cosa possiamo, può fare ciascuno di noi, cosa possiamo fare?
Sicuramente iniziare dai piccoli gesti, magari.
Raccogliere la plastica, non buttarla.
Cercare di produrla il meno possibile.
Ma se vai a comprare, vuoi soltanto una confezione di pomodori, c'è la plastica. Ho comprato i giochini per le bolle con i bambini. Nonna, ma vedi che è di plastica, sì, bambini. Ma di vetro non me lo danno. Non è facile, non è semplice. Dovremmo comprare di meno? Anche.
Anche.
Sì. Anche.
Ci riempiamo, signore, di cose inutili.
È vero, ci riempiamo di cose inutili, tanto è vero che più metti da parte, più... Vabbè, Martina, ti ho trattenuto.
Grazie.
Penso
mille.
Un aiuto piccolo piccolo.
No. A me sono i piccoli gesti che costruiscono.
Tutti insieme, messi tutti insieme. Dai, mi fa piacere.
Grazie.
Allora,
mille.